Greco Party, where the square of science and a circle of society meet. Every week on 94.7 and 96.25 FM.
Greco Party, il programma di scienza e società in onda sulle frequenze di Città del Capo, Radio Metropolitana di Bologna, vi dà il bentornati oggi, martedì 18 gennaio 2011. Bentornati a tutti che ci ascoltano ogni martedì in diretta e in replica anche la domenica alle 9.30. But you just sucked me dry. Ma Pi Greco Party è anche podcast disponibile sulla pagina Facebook di Formica Blu. Venite a trovarci. E quindi ben trovati a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici, qualsiasi sia la forma in cui ci ascoltano. E oggi apriamo con una domanda. Angela, tu sei pronta?
Ma pronta per cosa, Marco?
No, dovessero arrivare gli alieni, tu sapresti come comportarti?
Allora, dunque, lo spazzolino e il dentifricio ce l'ho, boh, due soldi e forse... Il cellulare secondo te lo devo prendere?
Non lo so, forse dovremmo richiedere a qualcuno di più esperto di noi di aiutarci in questa cosa.
Sì, mi sa di sì. Guarda, gli scienziati inglesi in particolare, non ci stanno dormendo la notte a questa domanda. Ma se dovessero arrivare gli alieni, che cosa facciamo? Siamo pronti? Cadremo nel caos più assoluto? Nessuno saprebbe cosa fare? I governi impazzirebbero? Allora, si sono proprio posti questa domanda e la settimana scorsa su Philosophical Transactions of the Royal Society hanno pubblicato un esteso commento in cui consigliano a niente di meno che le Nazioni Unite di organizzarsi e fare proprio un gruppo per accogliere gli alieni e quindi avere tutto preparato nel momento in cui appunto gli extraterrestri dovessero sbarcare sulla Terra.
Insomma, c'è bisogno di un protocollo di azione in caso di contatto con una vita che venga da là fuori. Una vita che viene da là fuori, quindi vuol dire che l'abbiamo già trovata? Secondo te, Angela?
Ma non lo so, se loro si pongono questo problema mi viene da pensare che forse appunto stanno aspettando qualcuno perché sanno che questo qualcuno esiste.
E noi per avere conferma di questa ipotesi siamo andati a parlare con Giovanni Bignami, fisico del CNR e autore di un libro uscito da poco che si intitola I marziani siamo noi, edito da Zanichelli e al costo di 10,20 euro, un libro che racconta proprio il complesso rapporto tra l'universo e la vita. L'abbiamo intervistato qualche tempo fa proprio per il sito di scienze dell'editore Zanichelli e ve ne riproponiamo qualche spezzone. La domanda che vi abbiamo posto a Bignami, che è un esperto di vita aliena e delle modi in cui si va a cercarla, è: ma insomma, questa preoccupazione ci fa pensare che lo stato dell'arte della ricerca di extraterrestre dica che qualcosa si è trovato. È proprio così?
Non abbiamo trovato niente, dico subito, non abbiamo trovato niente. Però le strade sono essenzialmente 3+1, rapidamente. E cercare vita in qualche modo fisicamente andando a grattare i pianeti del nostro sistema solare, tipo le sonde su Marte, eccetera. Oppure cercare pianeti extrasolari intorno ad altre stelle e vedere se per caso da lontano riusciamo a vedere delle tracce, tipo lo spettro della clorofilla in un'atmosfera. Altro caso ancora più estremo, con i radiotelescopi, ascoltare progetto SETI, se per caso troviamo un alieno che ci manda le cifre di Pi Greco, la sequenza dei numeri primi, da una stella sconosciuta. E il quarto, che forse è più interessante di tutti, cercare se sulla Terra, sconosciuta a noi, in qualche modo non ancora scoperta, esiste invece una forma di vita diversa da quella di cui siamo fatti noi.
Una forma di vita diversa da quella che siamo noi sarebbe quello che bisognerebbe cercare nel nostro pianeta, secondo Giovanni Bignami, fisico del CNR e autore dei I marziani siamo noi. Insomma, alla fine abbiamo cercato con tutta la tecnologia a nostra disposizione, ma per il momento questa forma di vita extraterrestre non l'abbiamo ancora trovata. Uno dei sistemi per la ricerca di vita extraterrestre che però vengono citati da Bignami è un progetto che si chiama SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence. Insomma, è un progetto molto famoso grazie anche a un film, Contact, con Jodie Foster di qualche anno fa, ma che cosa si ascolta, visto che SETI è un progetto di ascolto? Come funziona? E insomma, tu Angela lo sai?
Boh, secondo me tipo ci si mette alla finestra e si vede se passa un UFO.
Sarà veramente così? Non lo sappiamo, allora lo chiediamo a Stelio Montebugno, il responsabile della stazione di radioastronomia di medicina di Bologna, che è nostro gradito ospite. Buongiorno Montebugnoli.
Buongiorno a tutti voi.
Allora, è proprio così, ci si mette alla finestra e si ascolta quello che arriva dallo spazio?
No, in realtà non è così. Anche se è molto, come devo dire, sì, molto piacevole pensare ad una scena del genere, ma in realtà il SETI, che come ha detto lei sta per Search for Extraterrestrial Intelligence, è un programma che è nato negli Stati Uniti ed ora è a largo respiro internazionale e ha come scopo quello di ricercare dei eventuali segnali radio inviati da civiltà aliene, sempre che esistano. Noi pensiamo che ci possa essere una buona probabilità, anzi un'ottima probabilità che esistano altre forme di vita, però è chiaro che la certezza non c'è. E questa ricerca, dicevo, di onde elettromagnetiche nel campo radio viene effettuata mediante l'utilizzo dei più moderni radiotelescopi che oggi si possono collegare a veloci elaboratori elettronici che ricercano appunto in mezzo a tutto il rumore radio che ci arriva dall'universo un segnale radio che non sia di origine naturale come quei segnali radio che si ricevono tutti i giorni con i radiotelescopi.
Ecco, ma allora abbiamo chiesto prima a Giovanni Bignami, lo chiediamo anche a lei, avete mai trovato qualcosa finora?
Beh, fino a questo momento abbiamo ricevuto solo segnali che, insomma, però ad una successiva verifica si sono dimostrati essere semplicemente dei segnali radio di origine terrestre, cioè in poche parole interferenze radio che oggigiorno sono così dannose per l'operatività dei radiotelescopi. Anzi, mi permetto di dire che se il trend di crescita delle interferenze rimane quello di oggi, ovviamente interferenze radio, tra non molti decenni si dovranno chiudere tutti i radiotelescopi sulla Terra, radiotelescopi che vengono oggi utilizzati ovviamente per le ricerche canoniche e a latere di queste ricerche si porta avanti il SETI con un'apparecchiatura che si chiama Serendip 4 che abbiamo avuto dalla Università di Berkeley e che opera in parallelo alle osservazioni in corso, quindi non si porta via costoso tempo antenna, quindi è un modo di tenere sotto controllo sia le interferenze radio terrestri che anche di tenere sotto controllo per 24 ore al giorno un eventuale arrivo di un potenziale segnale radio proveniente da una civiltà che ovviamente che deve avere
almeno deve averla avuto la possibilità di arrivare a uno stadio di evoluzione tale che emetta onde radio.
Certamente,
ecco, ma
certo.
Il problema che ci si pone, almeno che io mi pongo da questo punto di vista, è questo: ma io faccio fatica a capire quello che dice uno che sta dall'altra parte delle Alpi perché parla una lingua diversa dalla mia. Dovessimo arrivare a trovare un contatto da parte di una civiltà aliena, come ci aspettiamo che sia questo segnale e saremo in grado di comprenderlo?
È una buona domanda questa, cioè noi con il SETI, con questo sistema che è in parallelo alle osservazioni in corso, quindi non costa nulla, si cercano, secondo certe modalità, sia dei segnali inviati intenzionalmente da qualche civiltà in possesso di un'opportuna tecnologia radio, e questa è l'ipotesi più accreditata oggi all'interno della comunità scientifica internazionale, e Qui si cercano dei segnali radio monocromatici, cioè composti da una sola frequenza, quindi non suoni oppure parlato di qualsiasi tipo, anche perché, come diceva giustamente lei, non lo capiremmo certamente, se solo oltrepassiamo il Brennero abbiamo dei problemi se non conosciamo il tedesco.
Certo, e mi domando, se una volta arrivato questo segnale, cosa si fa? Si risponde? Si inizia un dialogo con gli extraterrestri mediante segnali radio?
Allora, assolutamente no. Cioè, il SETI si propone solo di dare una risposta, siamo soli nell'universo o no. Risposta che potrebbe venire dalla rivelazione di un segnale radio molto semplice, un segnale monocromatico, una portante radio, cioè se facciamo l'esempio acustico, la tastiera di un pianoforte, la pressione di un solo tasto, mentre tutti i segnali che noi riceviamo dallo spazio sono tutti tasti spinti insieme, quindi è rumore. Se noi riceviamo un segnale monocromatico, abbiamo la certezza che è una civiltà con una tecnologia che gli permette di trasmettere, ha inviato questo segnale intenzionalmente, ma noi potremo anche ricevere i segnali non intenzionali, come stiamo facendo noi oggi. Noi stiamo trasmettendo 24 ore al giorno e tutte queste onde elettromagnetiche, questi segnali radio si allontanano dalla Terra ovviamente alla velocità della luce. E se noi in questo secondo caso, che è molto più complesso da estrarre questa informazione dal rumore, ammesso di capire anche che cosa questi stanno dicendo, cosa quasi impossibile, non avremo neanche la possibilità di controbattere. Dunque, per il semplice motivo che è un colloquio non fattibile. Se noi inviamo ad esempio, per volere rispondere o per volere lanciare un qualche messaggio, un ciao come stai nella nostra lingua, verso un pianeta che è, diciamo, a 10.000 anni luce, ovviamente 10.000 anni luce è un decimo della dimensione della nostra galassia, quindi è un piccolo salto, anche se in assoluto è una distanza molto grande. Ecco, questo nostro messaggio sta ovviamente in viaggio per 10.000 anni, dunque, per cui se ti risponde, ammesso, ripeto, che ci capisca come lingua, e ci risponde, ma insomma si tira avanti, a questo punto la risposta impiega altri 10.000 anni ad arrivare a noi, quindi
sicuramente un dialogo no, molto, molto difficile, se non impossibile.
Certo,
però insomma,
è un dialogo che si perde nel tempo e al di là appunto della tecnologia necessaria per fare questo.
Certo, questo è sicuramente un problema che ci metterebbe in difficoltà nell'idea di rispondere. Grazie mille a Stelio Montelugnoli, responsabile della stazione di radioastronomia di Medicina. Grazie per essere rimasto con noi.
Grazie a voi.
E insomma, da questa situazione di andare alla ricerca attraverso SETI, se siamo soli nell'universo, passiamo immediatamente a uno scenario più apocalittico.
We know now that in the early years of the 20th century this world was being watched closely by intelligences greater than man.
Nei primi anni del XXI secolo nessuno avrebbe creduto che il nostro mondo fosse osservato da intelligenze più evolute della nostra. Che mentre gli uomini erano impegnati nella vita di tutti i giorni, qualcuno li studiasse, li analizzasse con la stessa precisione con la quale l'uomo scruta al microscopio le creature effimere che brulicano e si moltiplicano in una goccia d'acqua. Con infinito compiacimento, l'uomo percorreva il globo in lungo e in largo, fiducioso del proprio dominio su questo mondo. Eppure, attraverso la volta dello spazio, intelletti vasti e freddi e ostili guardavano al nostro pianeta con occhi invidiosi e lentamente e indisturbati ordivano i loro piani contro di noi.
Siete sempre all'ascolto di Pi Greco Party, ogni martedì in onda sulle frequenze di Radio Città del Capo, tra scienza e società. La domenica in replica e anche sempre sul podcast. Questo l'avrete riconosciuto, era l'inizio di un famoso film degli anni 30. Si tratta della Guerra dei Mondi, un film che noi vi abbiamo riproposto in questo spezzone attraverso però una reinterpretazione del 2005 diretta da Steven Spielberg e interpretata da Tom Cruise. Quindi qualcuno là fuori che ci ascolta, secondo questo film, potrebbe essere qualcuno che è anche malintenzionato.
Sì, assolutamente, direi che lo scenario che viene proposto dalla Guerra dei Due Mondi, che è appunto un film, prima un radiodramma, quindi nasce anch'essa questa storia proprio ai microfoni, e poi è diventato un film, come appunto dicevi Marco, di Steven Spielberg nel 2005, ci propone uno scenario di extraterrestri che assolutamente non vengono con intenzioni di pace.
Certo, assolutamente. Intanto ovviamente la Guerra dei Mondi negli anni 30 era un radiodramma, non un film, mi sono sbagliato ovviamente, ma trattandosi di materia così complessa come quella del rapporto tra noi e gli alieni ci si può sbagliare, ma questo scenario apocalittico non è appannaggio solo esclusivamente di questo film, di questo famoso radiodramma, ma anche di tutta la fantascienza in senso lato. E allora proprio attraverso l'immaginario della fantascienza andiamo ad approfondire questo discorso. Lo facciamo con Massimo Calvani, astronomo dell'Osservatorio Astronomico di Padova e appassionato di fantascienza. Buongiorno.
Buongiorno, saluto a tutti gli ascoltatori, sono in rete.
Eccomi, allora, questo scenario apocalittico è tipico di certa fantascienza, ma è l'unico a disposizione?
Ma direi che ce ne sono anche di altri, non vedo perché gli alieni debbano essere considerati sempre cattivi. Per esempio, parlando di film, c'è Contact, in cui appunto diciamo le civiltà aliene non sono così pronte a distruggere la Terra. O se vogliamo ci sono anche degli altri romanzi o degli altri film divertenti, tipo La piccola bottega degli orrori. Quindi non sarei molto d'accordo nel dire che eventualmente tutti gli alieni sono pronti a invaderci, eventualmente a mangiarci, come nel film Independence Day o nella Guerra dei Mondi.
Forse questa immagine che si ha appunto dell'alieno che arriva e conquista la Terra è dato dal fatto, mi viene da pensare, se qualcuno viene sulla Terra significa che ha a disposizione una tecnologia, quindi un'intelligenza superiore alla nostra, e quindi in qualche modo viene un po' per soggiogare gli abitanti del pianeta conquistato. Questo potrebbe essere una spiegazione.
Potrebbe anche essere, però potrebbe esserci anche un motivo semplicemente di conoscenza o di cercare appunto di contattare eventualmente altre civiltà, quindi non vedo perché dovrebbero arrivare con intenzioni ostili necessariamente.
Ecco, in un articolo del Guardian della settimana scorsa, dal quale noi abbiamo appreso poi di questa lettera aperta degli astronomi alle Nazioni Unite per la necessità di avere un protocollo in caso di contatto alieno, si parla anche di un rapporto in qualche modo tra l'immaginario fantascientifico e la scoperta dell'America. Ci vuole un po' spiegare che cosa significa?
Probabilmente fanno riferimento al fatto che con la scoperta dell'America e quindi di civiltà diverse da quelle europee, si incominciava a pensare, per esempio, se questi diciamo alieni dell'altro continente avessero un'anima o qual era il rapporto della religione con loro. Quindi direi che non c'è niente di nuovo quando queste problematiche vengono riproposte, quando si pensa a eventuali civiltà extraterrestri.
Quindi in qualche modo, nonostante si stia spingendo la fantasia oltre i confini di quello che è così sotto i nostri occhi tutti i giorni, in realtà si ripropone un tema tipico della cultura umana?
Direi proprio di sì, in questo senso sì. Ecco. Posso far presente che, diciamo, se vogliamo, la fantascienza ha un'origine antica. Il primo forse scrittore che ha parlato di fantascienza è stato Luciano di Samosata nel secondo secolo d.C., con un testo in cui per la prima volta si parla di un viaggio sulla Luna. Quindi la storia, diciamo, della fantascienza appunto ha origini antiche.
Ma quando si parla di fantascienza ci viene subito da pensare appunto a mondi alieni, a qualcosa che sia extraterrestre, ma è sempre stato così o inizialmente appunto, visto che si conosceva anche poco proprio della Terra abitata, l'immaginario del fantastico era collegato anche a capire che cosa ci fosse oltre il mare per esempio, oltre gli oceani, all'interno della Terra o comunque appunto mondi molto più vicini all'ambiente terrestre?
Beh, certamente la voglia di conoscere e di scoprire che cosa ci circonda è sempre stata forse nell'umanità, quindi prima si è incominciato a scoprire cosa c'era dall'altra parte della Terra. Ricordo che appunto la scoperta dell'America è 1492, quindi sono appena trascorsi 500 anni che da un punto di vista, diciamo, se vogliamo, dell'età dell'universo, della vita dell'uomo sulla Terra non è proprio niente. E ora che abbiamo una tecnologia che ci permette di indagare l'universo, ci chiediamo anche appunto se esistono altre realtà, se esistono altre civiltà. Quindi credo che sia parte della curiosità umana di pensare a queste cose.
Ecco, Massimo Calvani, lei è astronomo, lavora all'Osservatorio Astronomico di Padova, ma è anche appassionato di fantascienza. Come concilia queste due?
Diciamo che io sono un astrofisico teorico, ecco. Da certi punti di vista le idee sono le stesse, la differenza fondamentale credo che sia che eventualmente noi cerchiamo di spiegare in maniera razionale le idee che proponiamo, per esempio l'esistenza di mondi paralleli, il Big Bang, eccetera, eccetera, mentre ovviamente uno scrittore di fantascienza si limita semplicemente a proporre delle bellissime idee, ma poi dopo non va a investigare qual è appunto la giustificazione scientifica.
Quindi in qualche modo sono due facce della stessa medaglia?
Direi proprio di sì, sì.
Ok, allora intanto questa è per dire l'importanza della fantascienza all'interno dell'immaginario collettivo, ma a volte è capitato per la sua esperienza di astrofisico e anche di appassionato di fantascienza che qualcosa che era stato predetto dalla fantascienza si è realizzato, soprattutto nell'ambito delle cose di cui stiamo parlando oggi?
Direi che molto spesso la fantascienza ha percorso quello che gli scienziati hanno pensato, basta pensare ai romanzi di Giulio Verne sui viaggi sulla Luna, tanto è cosa per dire una cosa molto semplice, ecco.
Quindi proprio un'anticipazione, come veniva chiamata anche una volta, letteratura d'anticipazione in qualche modo.
Esatto.
Benissimo, noi ringraziamo Massimo Calvani, insomma, per questo sguardo anche all'interno della fantascienza, grazie per essere rimasto con noi.
Grazie a voi, buongiorno.
I don't wanna be in Finley 'cause it goes to bed at nine. I don't wanna be in Bowling Green because it's plastered all the time.
Insomma, la fantascienza a volte, anzi spesso, come diceva Massimo Calvani, è una anticipazione di quello che poi è successo anche in ambito scientifico. Quindi, insomma, in qualche modo forse anche il tentativo da parte degli astronomi di chiedere alle Nazioni Unite un protocollo forse non è così campato in aria.
Ma forse no, appunto, tipo la fantascienza che supera la realtà potrebbe poi appunto presto diventare realtà, e quindi questo protocollo magari ci servirà neanche tra tantissimi anni o magari a breve.
Magari a breve, chi lo sa. Intanto abbiamo capito attraverso il progetto SETI che eventualmente dialogare con una forma di civiltà aliena già evoluta sarebbe piuttosto complicato.
E io che pensavo che con Greco Party potessimo un po' lanciare nello spazio dei segnali di contatto, dici di no, Marco? Questo non sono quelle stesse onde radio di cui parlava.
Dovrebbero essere proprio le stesse onde radio, anche se noi non lo facciamo intenzionalmente, però se quassù su Marte c'è qualcuno che ha un PC collegato alla rete può sicuramente scaricare il nostro podcast e quindi in qualche modo può entrare in contatto con noi.
E come fa a scaricarlo? Dai, diamogli due indicazioni più
come
precise.
Come fa a scaricarlo? Può andare a cercare la nostra pagina Formica Blu all'interno di Facebook, lì troverà tutte le puntate in Facebook, in podcast, e da lì anche le indicazioni per andare poi a scaricarsi tutti gli arretrati delle ultime 5 stagioni.
Beh, in 10.000 anni di tempo direi che fa in tempo ad ascoltarsele veramente tutte.
O se non altro potrà rendere più piacevole il viaggio di chi in partenza per quei mondi lontani è in procinto di partire, insomma, quindi qualche esploratore del prossimo futuro. E con questo, Angela, io direi che chiudiamo il nostro viaggio all'interno del rapporto con gli alieni. Ricordiamo la replica la domenica. Questo è sempre Pi Greco Party dalle frequenze di Radio Città del Capo di Bologna. E quindi allora, buon ascolto ancora e ritroviamoci spesso e volentieri sia sulla rete sia in onda. A presto!
Pi Greco Party has been presented by Formica Blue.it.